Sì, va bene, io vi ringrazio. Intanto riformulo in sede ufficiale gli auguri al dottor Turrini, che ho già provveduto a fare personalmente. Con garbo il dottor Turrini ha ricevuto una delegazione della UIL, anche se abbiamo, come dire, formulato gli auguri rispetto ad una sfida e ad un'avventura, perché la situazione ci pare esattamente questa, per cui chiunque fosse arrivato alla dirigenza del personale avrebbe comunque di fronte a sé una sfida in un percorso piuttosto avventuroso. Io credo che voi abbiate ben compreso l'insistenza con la quale la UIL vi ha chiesto questo incontro, sia rispetto alla assegnazione dei 364 vice sovrintendenti che rispetto all'assegnazione dei neoagenti del 161 corso. Per i primi io credo che si condivida la necessità, il dovere di dare, e questo stiamo facendo evidentemente, in tempi congrui quelle comunicazioni che erano anche utili, per cui ognuno avrebbe potuto delineare con cognizione di causa il proprio futuro professionale e personale. Mi pare che la questione sostanzialmente non si pone, perché le determinazioni, i pronunciamenti di autorità giudiziaria hanno sottratto di fatto al tavolo quei margini, non dico di trattativa, ma almeno di confronto, per cui praticamente non possiamo che, anche in forma notarile, prendere atto che i 364 rientrano nelle sedi di appartenenza, di fatto 290 in sedi dove c'è una vacanza organica nella qualifica e gli altri in un sedi praticamente in sovrannumero. È proprio questo però che ci impone, tra l'altro lo avevamo credo già scritto e comunicato all'amministrazione, di chiedere una riflessione rispetto a chi la qualifica di vice sovrintendente o comunque è già nel ruolo dei sovrintendenti da qualche tempo. Io credo che bisogna a questo punto, ma anche moralmente, farsi carico di quelle che sono le situazioni che inevitabilmente rimangono sospese. Perché se è vero, come è vero, che l'amministrazione prevede di mobilitare 52 su 160 richiedenti, ma attenzione, parliamo di una graduatoria, se non erro, del 2007, quindi di fatto scaduta, e quindi ai limiti anche della legittimità, vuol dire che in ogni caso 110 sovrintendenti, tra virgolette, anziani, non vedono affermare positivamente le proprie aspirazioni e le proprie ambizioni. Io credo che questo potrebbe verosimilmente ingenerare una nuova tornata di ricorsi e per cui potremmo entrare in una spirale senza fine. Io spesso dico che la UIL ha nel suo DNA il riformismo e in base al riformismo noi siamo anche capaci di proporre scelte nuove e suggerire scelte nuove all'amministrazione. Pertanto si vorrà ricordare che la UIL già da tempo ha suggerito che per superare il problema occorreva individuare le vacanze organiche determinate sul territorio e quindi agire per colmare quelle vacanze organiche, a prescindere, come dire, dall'ubicazione territoriale delle sedi, siano esse al nord, al centro o al sud. Questo per diverse ragioni che non sto qui a ricordare, non è mai capitato. Credo che anche l'amministrazione senta l'esigenza di dover creare le basi per le quali nel futuro si possano fare dei concorsi che risolvano anche le esigenze dell'amministrazione. Per fare questo però c'è bisogno di tracciare un solco che segna il crinale ante e post. Per cui se noi non risolviamo, esaurendo tutte le aspettative, noi, e dico noi perché da uomo dell'amministrazione, oltre che da sindacalista parlo, avremo sempre questo questa deriva giudiziaria che credo non giovi a nessuno. Pertanto, ovviamente, e anche elementarmente, 52 sono meglio di nulla, ma dobbiamo farci carico dei restanti 110. Ovviamente l'esperienza ci porta a dire che probabilmente, essendo passati alcuni anni, la richiesta o le aspirazioni potrebbero non essere ancora quelle. E in ogni caso c'è il dovere dell'amministrazione di indire un nuovo interpello. Per cui io proporrei, però su questo vorrei avere risposta, che l'amministrazione, dopo aver provveduto alla mobilità dei 52, provvedesse a indire interpello per tutti coloro che rivestono e sono nel ruolo dei sovrintendenti, anche per fare delle proiezioni e delle analisi rispetto a quello che potrebbe essere la movimentazione, perché non è detto che possa produrre effetti devastanti così come potrebbe produrli, ma se non abbiamo lo screening delle aspirazioni non possiamo nemmeno pronunciarci rispetto alla fattibilità di un percorso che sana definitivamente e crea le basi per un futuro in cui la stessa amministrazione sappia salvaguardare i suoi interessi, perché lo dico con garbo, evitando di cadere nella tentazione di essere un poco cinico e anche ironico rispetto all'amministrazione, ma ve la siete cercate, perché se emanate un bando di concorso che dice una cosa e poi lo cambiate in corso d'opera, il minimo che vi dovete aspettare è che vi trovate tra capo e collo sentenze che tutelano i lavoratori, ed è quello che è capitato. Considerato che noi la deriva giudiziaria non la alimentiamo se non rispetto alle vostre insolvenze verso i lavoratori, perché voi dovete pagare lo straordinario e le missioni e noi facciamo i decreti ingiuntivi, rispetto a questa situazione io credo che se c'è volontà intelligentemente si può trovare la soluzione. Quindi in definitiva, per chiudere questa partita, anche probabilmente non condividendo al 100% quello che è la dinamica determinata da provvedimenti giudiziari, ratifichiamo quello che l'organo giudiziario ci dice, per cui tutti rientrano nelle sedi di assegnazione. Va bene per il momento le 52 unità di appartenenti già alla qualifica, con l'impegno di farci carico dei restanti, rispetto ai quali va evidentemente studiato un piano di fattibilità nell'immediato se non c'è un grosso carico di deficienze. Rispetto al futuro concorso, se questo dovesse, come dire, determinare delle sacche di vacanze gravi, e quindi evidentemente il prossimo concorso dovrà tener conto non solo delle vacanze organiche già determinate, ma quelle che determinerebbe la mobilità degli ex dei sovrintendenti anziani. Per quanto invece concerne l'assegnazione dei neoagenti del 161esimo corso,
argomento possiamo sì, esaurito, però forse c'era qualcosa che da dire.
Io preferirei fare un unico intervento, poi eventualmente se ci sono delle osservazioni.
L'introduttivo nostro l'abbiamo fatto.
Sì. Io farei un unico intervento in modo che, per quanto riguarda l'assegnazione del 161esimo corso, io anche rispondendo a sollecitazioni di persone che sono direttamente interessate, e non solo del 161esimo corso, parlo di persone che debbono o hanno nelle loro aspettative l'assunzione del corpo, vorrei sollecitare l'amministrazione, appena possibile, se non è possibile ora, di darci qualche comunicazione sulle determinazioni del ricorso al Consiglio di Stato. A me personalmente, per via telefonica, il presidente Ionta mi ha anticipato, con le cautele del caso evidentemente, che il Consiglio di Stato parrebbe essere orientato favorevolmente rispetto alle osservazioni dell'amministrazione.
E siamo fermi a queste.
La preghiera è che appena vi sono comunicazioni di farcelo sapere, in modo che anche le persone che aspirano a questa benedetta assunzione possano, come dire, anche organizzarsi pure loro per il futuro. rispetto al piano che è stato presentato, io devo dire che come organizzazione sindacale abbiamo più di una perplessità. Abbiamo più di una perplessità perché rileva questo piano, e cercherò di essere moderato, una scarsa conoscenza delle necessità del territorio. Vi sono, come dire, delle scelte che hanno un qualcosa di insensato, e questo lo dico facendo riferimento solo sui numeri. Noi abbiamo una cattiva abitudine perché le cose ce le studiamo. Allora, vede, e non è nel merito, ma è solo, come dire, la fotografia numerica. Noi abbiamo una qualche difficoltà nel comprendere per quale motivo si assegnano 49 unità del 161esimo corso nel Lazio, che è pari al 15,75% dell'intero contingente da assegnare, laddove il Lazio ha una vacanza organica complessiva del 20% rispetto al DM del 2001, e poi ad esempio in Liguria, che ha uno sbilancio del 32%, si assegna solo il 6,4% del contingente. Questo per dire che da dove lo prendiamo c'è una illogicità del piano. Ovviamente le esigenze del Lazio, lo voglio dire per non alimentare dubbi, hanno la stessa valenza delle esigenze della Liguria, ma di tutto il territorio nazionale. E però il Lazio ufficialmente, rispetto alle dotazioni organiche del personale che dovrebbe lavorare in istituto, ha uno sbilancio in negativo del 20%, ma i numeri ci dicono che ci sono circa 1600 uomini in più rispetto alle dotazioni organiche. Qualcosa che non torna c'è, e quindi io non vorrei riaprire la polemica sui portaborracce, sugli acchiappamosche, sui camerieri, sugli autisti, però io credo, per dirla alla brunetta, che c'è ormai l'esigenza e il dovere di mettere mano agli sprechi. Perché io vorrei che l'amministrazione ancora mi rispondesse come si può, in un quadro di criticità, sostenere la possibilità che un poliziotto penitenziario, anzi due poliziotti penitenziari, in una realtà tra l'altro sofferente come Regina Coeli, siano distaccati all'IPOST, che ricordo è l'ente di assistenza dei lavoratori post telegrafonici. Ma dico l'IPOST per non dire al Ministero della Sanità, per non dire in altri enti che con l'istituzione carcere e con il Ministero del Grazia e Giustizia nulla hanno a che vedere. E allora, rispetto a questo, io ho colto quello che mi è parso l'invito del Presidente Ionta alla festa del corpo, quando ha inteso rivolgersi alle organizzazioni sindacali presenti, e la UIL era presente, sebbene in un silenzio polemico, tant'è che noi abbiamo applaudito solo alla consegna delle onorificenze, ma il personale che si è distinto in operazioni di servizio, nemmeno alla Fiamma Azzurra abbiamo applaudito, perché quelli sono stati, come dire, promossi per meriti straordinari, ma in fondo hanno fatto solo il loro dovere. È come se noi premiassimo promuovendolo, e sarebbe il caso di farlo, l'ispettore che, nonostante vi siano tanti commissari sul territorio, da alcuni anni fa ancora il comandante di reparto. E beh, forse quelli sono da premiare per meriti straordinari, non il nuotatore che vince. Il nuotatore che vince fa quello per mestiere. Ma non voglio incartarmi, né voglio dare un taglio polemico alla cosa. Però se il Presidente Ionta ci ha invitato, come dire, anche con una certa chiarezza e un certo garbo, a recuperare una serenità e un confronto, noi accogliamo l'invito, sempre che agli inviti poi rispondano i fatti. Ed una delle richieste che noi perpetriamo un'altra volta è quella che si convochi un tavolo sul disagio lavorativo del personale, perché vorrete convenire con me che una persona che di notte si trova da sola a gestire quattro piani non è proprio che sia da considerare un lavoratore agiato. Fermo restando che se gli succede qualcosa, il direttore la prima cosa che fa lo manda davanti al consiglio di disciplina. E allora dobbiamo anche farci carico di quello che è una pressione evidentemente psicologica che poi, senza voler strumentalizzare, determina anche tragedie che sono sicuramente tragedie umane che derivano dal privato, ma l'incidenza, il 300% rispetto ai suicidi che avvengono nella società, ci fa dire che evidentemente le condizioni infamanti di lavoro sono patogene, quindi probabilmente si amplia chi sta sulla borderline della depressione. Io faccio spesso molti esempi che gli sprechi non sono solo a Roma nei vari palazzi del potere, ma di sprechi ce ne sono anche in periferia. Ed è grave che l'amministrazione centrale, è ancora più grave che le articolazioni periferiche, rispetto alle denunce, perché di questo si tratta, dei sindacati, nulla fanno e nulla muovono. Detto questo, per ritornare all'esame particolareggiato della proposta che il Dipartimento ci ha mandato, che ha una certa attinenza e una certa conseguenzialità con la premessa che ho fatto, troviamo davvero strano, rispetto alle situazioni che stiamo vivendo in questo momento, che a Bolzano, Bologna, Busto Arsizio, Ferrara, Santa Maria Capo Vetere, Lanciano, Sulmona, Porta Azzurra e Vigevano non vi sia una unità di incremento. Zero. Guardate che stiamo parlando di situazioni al limite della gestibilità. Situazioni rispetto alle quali anche i provveditori regionali interessati vi hanno segnalato l'esigenza di intervenire. Vorrei dire anche che rileviamo che le 10 unità a Frosinone e Dottor Di Somma non sono ricomparse, eppure mi pare ci fosse un impegno dell'amministrazione rispetto a quelle 10 unità.
Di dicembre,
sì, io sto dicendo, se vogliamo dare un senso a questa riunione, io mi aspetto che dopo che i sindacati sono andati via, l'amministrazione rifletta su ciò che i sindacati hanno detto e se ritiene di dover fare delle modifiche, faccia delle modifiche. Se volete fare delle modifiche, io, come dire, la UIL vi pone in evidenza che vi sono istituti, che ripeto, Bolzano, Bologna, Busto Arsizio, Ferrara, Lanciano, Sulmona, Porta Azzurra, Vigevano, che scontano una situazione operativa, e Santa Maria Capo Vetere, che scontano una situazione operativa che gli impedisce di definire l'organizzazione del lavoro su livelli minimi di sicurezza. E in qualche caso parliamo di istituti dove c'è il gota della camorra, quindi c'è anche un dovere, come dire, di contribuire alla lotta antimafia. Quindi fatevi carico di queste cose, poi ci farete sapere quali sono le vostre, ovviamente, determinazioni. E in questo quadro io inserivo i dieci di Frosinone. Così come riteniamo che rispetto alle difficoltà che vivono Monza, Cremona, Firenze e Sollicciano siano state, come dire, sottostimate rispetto alle implementazioni. Così come a Genova Marassi l'amministrazione ha aperto il CDT e ci avete mandato 3 unità, mi pare. A Ponte Decimo l'amministrazione ha aperto un reparto protetto, l'ha aperto proprio ieri, in cui allocherà 25 detenuti e non ci avete mandato nemmeno una unità. Avete mandato poi di contro 10 unità femminili a Pozzuoli, dimenticando che a Rebibbia c'è una grave sofferenza delle donne e che ad Avellino praticamente, Avellino e Santa Maria Capo Vetere praticamente, il servizio non riescono a farlo più, tant'è che in alcuni casi si è dovuto ricorrere all'impiego di unità maschili presso queste sezioni femminili. Io vorrei che voi vi faceste carico di questa cosa. Così come noi non possiamo non ribadire la nostra netta contrarietà rispetto alla prassi di aprire padiglioni di istituti senza aver unità necessarie, quindi senza l'implementazione organica. Lo avete fatto a Rieti e adesso ci mandate 20 unità e io non credo che con 20 unità voi rendete pienamente operativo Rieti. Lo avete fatto a Lanciano. A Lanciano sono stati aperti reparti e non si è proceduto all'implementazione organica. Vorrei ricordarvi l'assurda situazione di Sulmona e anche lì non trova riscontro la difficoltà del momento che vive tutto il personale di Sulmona in questo piano che potrebbe trovare soddisfazione anche attraverso la mobilità. Io credo che ci siano poi tutto sommato richieste verso Lanciano e Sulmona. Ma soprattutto io ho grande preoccupazione rispetto a quello che avete deciso per Trento. Trento, ci si dice, è un istituto all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, il che non è un male, perché la tecnologia aiuta ad esemplificare i servizi, ma soprattutto a contenere i numeri. Ma ci si dice che volete aprire Trento mandando solo 25 unità, che accoppiate le 45 unità di Trento praticamente portano a 70. Quindi voi immaginate di aprire, adesso io non ricordo i numeri di Trento, ma siamo lì, immaginate di aprire un istituto per 800 detenuti con meno di 100 unità. Due sono le cose: o non conoscete il nuovo istituto di Trento, o ipervalutate le capacità del personale, il che potrebbe anche essere, come dire, considerato un esercizio, per carità, condivisibile, di complimenti, ma il personale sulle proprie spalle, insomma, più di tanto non può mettersi. E allora io mi chiedo se non in un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane l'amministrazione non possa prendere in considerazione di chiudere un istituto che è degradato, che è brutto, che è antieconomico, che è quello di Rovereto, che sta a pochi chilometri da Trento, e quindi dirottare anche il personale di Rovereto sul carcere di Trento, e quindi fare un ragionamento sostenibile che dia in qualche modo la possibilità di dare un'operatività concreta a quello che è un istituto che, tra l'altro, dalle comunicazioni che abbiamo ricevuto dal provveditore regionale attraverso un incontro che ha fatto con le rappresentanze regionali, non ha avuto nemmeno il beneplacito di questa amministrazione ad essere trasformato in un istituto a trattamento avanzato che, come è noto, come dire, dal punto di vista della sicurezza e quindi dei carichi di lavoro, può prevedere, no, un'organizzazione del lavoro un poco più blanda. E quindi queste sono le contraddizioni che noi abbiamo rilevato e rispetto alle quali noi vi chiediamo di intervenire se l'amministrazione ritiene che si possa intervenire. Io rilevo, per ritornare alla matematica, che in Sicilia, posso anche capire, considerato che oggi il Ministro della Giustizia è di espressione siciliana, vengono mandate 26 unità, che è pari all'8,5% dei 311 rispetto ad uno sbilancio organico dell'11%. Praticamente, fermo restando che noi parliamo di numeri, ma le nostre valutazioni sono ben alte, perché noi diciamo che la Sicilia è una delle realtà che è maggiormente in sofferenza, sia ben chiaro. Lo diciamo per far emergere le contraddizioni matematiche di scelta che questo piano porta dentro, perché è giusto mandare 10 unità da Augusto, credo che sia giusto mandare delle unità a Noto, ma forse gliene avete mandate troppo poche. Perché dimenticate che avete pure Trapani che è in grande sofferenza? Perché dimenticate che è Messina al collasso? Dimenticate che abbiamo un piano di riconversione rispetto al quale non avete ancora fatto sapere nulla di Barcellona Pozzo di Cotto? Quindi dico questo per non alimentare una guerra tra poveri, perché il decreto del 2001 è un decreto che fissa le piante organiche su 43.500 detenuti. Oggi siamo a 67.000 e oltre. Quindi è chiaro, essendo noi tutti uomini di carcere, lei non ancora, dottor Turrini, ma lo diventerà sicuramente, che rispetto al raddoppio dei detenuti vi sono dei servizi che raddoppiano, ed immagino i colloqui, ed immagino la matricola, ed immagino le mense. Noi siamo nelle condizioni che in alcuni istituti strutturalmente le mense non riescono a garantire i pasti per tutti i detenuti. E in alcuni casi le mense non riescono, come dire, a fornire quel servizio, e poi si generano tensioni. Firenze Sollicciano è l'esempio eclatante. Quando noi abbiamo avuto quegli incendi, quelle proteste così violente a Firenze, i detenuti l'hanno detto: non è tanto per le condizioni di sovraffollamento che pure incidono. Ma non ci si riesce a cambiare la biancheria, non riusciamo ad avere un vitto, come dire, dignitoso. E questi sono problemi che poi sconta il personale che sta in sezione. E guardate, chissà come si fa servizio in sezione. È già difficile organizzare i turni per le docce, che può sembrare un aspetto elementare, ma vedete, è una delle cose che il detenuto sente di più. Immaginate quando raddoppiano i detenuti, come l'unico agente in sezione possa gestire 100 docce, laddove in quasi tutti gli istituti le docce sono esterne alle camere e nel migliore delle ipotesi ci sono 3 piatti per 100 detenuti da fare in un'ora. Ecco, e allora rispetto a queste cose io vi chiedo, come dire, di valutare meglio, di approfondire, di incidere possibilmente a deflazionare quelle che sono le frizioni e le tensioni in queste realtà. Non ho fatto riferimento fino ad ora ad un istituto che ho voluto citare per ultimo, perché mi pare che rappresenti poi la sintesi di tutte le problematiche che sin qui abbiamo sottolineato, è dell'istituto di Lecce. Vedete, io su Lecce vorrei non dirvi una parola se non invitarvi ad andare a visitarlo e a rendervi conto come possa un agente fare servizio in quelle sezioni che sono, credo, le più lunghe in Italia, un istituto che si perde nella sua espansione, un istituto in cui ultimamente è stato aperto un reparto e che sconta una gravissima carenza organica. Perché vedete, quando la UIL 20 anni fa, vi dicevo, il dottor Di Sommo lo ricorderà, che l'errore, il peccato originale, ecco, per fare un richiamo al cattolicesimo, il peccato originale qual è stato? È stato quello di aver determinato le piante organiche in base ai numeri, ed è sbagliatissimo. Noi abbiamo fissato dei numeri, invece avremmo dovuto fissare le piante organiche in relazione alle qualifiche e ai ruoli. Perché vedete, se noi, come è stato fatto, fissiamo le piante organiche in base al ruolo, il ruolo è agenti assistenti, ma converrete con me che avere 2 anni di servizio, averne 32, non è la stessa cosa. E ci sono degli istituti dove la qualifica, come dire, più bassa nella scala gerarchica è quella di assistente capo con 25 anni di servizio. Questo significa che naturalmente, vorrei dire patologicamente, c'è una percentuale di personale che è assente per lungo corso per malattia e convalescenza. È ovviamente un personale che, come dire, non può, e dal mio punto di vista fa bene, nemmeno a volere, a sobbarcarsi di compiti e di funzioni che l'amministrazione potrebbe anche non prevedere, io immagino alle sentinelle, tanto per dirne. Quindi noi abbiamo una serie di problemi, no? Che ci impongono, come dire, di cercare di risolvere. Non abbiamo la bacchetta magica, e questo vorrei ripeterlo, e nessuno da voi pretende la bacchetta magica. Quello che la UIL ha sempre detto, ha sempre dichiarato, che la insensibilità, la distanza, la poca disponibilità all'ascolto e quindi la maleducazione di questa amministrazione ci fa diventare irreverenti e noi stessi scostumati. Ecco perché oggi, dottor Turrini, ho voluto fare un intervento insolitamente calmo e spero che questo sia apprezzato, perché questo è il nostro offrirci all'amministrazione rispetto alla quale noi pretendiamo il confronto e il rispetto per quello che noi siamo e per quello che noi rappresentiamo, perché noi siamo un'organizzazione sindacale e rappresentiamo il disagio dei lavoratori che stanno in prima linea, che non possono essere offesi e vilipesi da scelte cervellotiche di questa amministrazione. Cerchiamo, e noi ci impegniamo in questo, di fare delle scelte condivise, anche se impopolari, purché abbiano al loro interno, come dire, la possibilità di essere spiegate, perché noi possiamo spiegare le cose che sono difficili, non le cose che sono deficienti. E consentitemi di dirvi di cose deficienti questa amministrazione ha fatto per legge. Grazie.